Eccoci, meravigliosa famiglia di Radio Mater. Questa mattina non abbiamo potuto sentirci perché impegnato con la messa qui al santuario che abbiamo in parrocchia. Però ho pregato per voi e ho pregato per questa stupenda trasmissione che oggi potremo vivere insieme, perché anch'io la vivrò insieme con voi. E allora uno splendente segno di croce dia l'inizio a tutto, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ecco, invochiamo il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, ti affido questa trasmissione, l'importanza di questa trasmissione, perché ci parlerà, oltre che della figura luminosa di Santa Giovanna Beretta Molla, anche della famiglia, la famiglia così come scaturita dal cuore di Dio per i suoi figli. E noi per questo lo ringraziamo e ci sentiamo all'interno di una grande famiglia che è la famiglia di Radio Mater, dove tante famiglie oggi diventeranno ascolto per essere poi testimoni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. Allora, io introduco molto brevemente, perché sarà una trasmissione ricchissima. Vedrete quanto Spirito Santo scenderà oggi attraverso le frequenze di Radio Mater sul mondo intero. E allora, come vedo Santa Giovanna Beretta Molla, mi piace oggi ascoltare insieme la sua avventura, ritenendola autorevole sale della terra, perché Gesù a lei ha detto, ecco, tu sei il sale della terra, dove arriva porta il sapore di me. Non è assolutamente da attribuire la seconda parte, quando Gesù dice, a null'altro se il sale perde il sapore, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Santa Gianna è sale, rimane sale e sarà sale per tutti coloro che avranno il dono di poterla, anche attraverso questa missione, conoscere o conoscere più a fondo. E poi un'altra parola autorevole di Gesù, Santa Gianna, tu sei luce del mondo, non puoi restare nascosta come una città deve essere collocata sopra un monte, né una lucerna non può essere messa sotto un tavolo, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Cara Gianna, grazie per il tuo sì, grazie perché oggi la tua luce risplenderà davanti a tutti, e perché vedendo e ascoltando ciò che Dio ha operato in te possano rendere gloria a Lui. Bene, questo è quanto io vi volevo dire, e adesso abbiamo la gioia di ascoltare subito Antonella Cereda, amica della famiglia Beretta Molla, si occupa di portare testimonianza sulla figura di Santa Gianna e guida i pellegrini sui luoghi della Santa. La nostra cara Antonella è anche molto legata a questa nostra famiglia Gruppo Maria Porta del Cielo, perché ha già una figlia in cielo anche lei, un giovane angelo che un giorno sicuramente ci presenterà, perché Ecco, questa specifica trasmissione è sui nostri angeli, gli angeli in cielo, Maria porta del cielo. E poi nel corso della trasmissione ci riserverà una bellissima sorpresa. Non vi dico altro, lascio la parola alla cara Antonella. Antonella in linea.
Buongiorno, Don Eligio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quale amica e collaboratrice della famiglia Beretta e Molla, accolgo molto volentieri l'invito di presentare la figura di Santa Gianna Beretta Molla, donata alla Chiesa da San Giovanni Paolo II, quale patrona della famiglia e della vita. Gianna Beretta Molla nacque a Magenta, in provincia di Milano, da genitori profondamente cristiani, entrambi terziari francescani, e nacque il 4 ottobre 1922, festa di San Francesco d'Assisi. L'11 ottobre, nella Basilica di San Martino, in Magenta, ricevette il santo battesimo con il nome di Giovanna Francesca. Gianna, così la chiamavano in famiglia, era la decima di 13 figli, 5 dei quali morirono in tenera età e 3 si consacrarono a Dio. Enrico, medico missionario cappuccino a Grajaú in Brasile, con il nome di padre Alberto, di cui è in corso la causa di beatificazione. Giuseppe, sacerdote ingegnere nella diocesi di Bergamo. Virginia, medico religiosa canossiana, missionaria in India. Il papà di Gianna, Alberto, uomo dalla fede profonda, dalla pietà sincera, convinta e gioiosa, fu loro di grande esempio cristiano. Ogni giorno si alzava alle 5 per recarsi alla Santa Messa ed iniziare così, davanti al Signore e nel suo nome, la sua giornata di lavoro. La mamma, Maria di Micheli, nata a Milano, era donna dalla fede profonda, dall'ardente spirito di carità. Aveva un carattere umile e al tempo stesso forte, fermo e deciso. Si recava anch'ella ogni giorno alla Santa Messa, insieme ai suoi figlioli, dopo che il marito era partito per raggiungere il suo posto di lavoro. Mamma Maria si occupò di ciascun figlio come se ne avesse avuto uno solo. Correggeva i suoi figlioli, aiutandoli a capire i loro sbagli, e talvolta bastava il solo sguardo. Così Gianna, fin dalla prima giovinezza, accolse con piena adesione il dono della fede e l'educazione limpidamente cristiana che ricevette dai suoi ottimi genitori, che con vigile sapienza la accompagnarono nella crescita umana e cristiana e la portarono a considerare la vita come un dono meraviglioso di Dio, ad avere una fiducia illimitata nella divina provvidenza, ad essere certa della necessità e dell'efficacia della preghiera. Fu da loro educata all'essenziale, alla sensibilità verso i poveri e le missioni, secondo lo stile francescano. Immersa in questa atmosfera familiare di grande fede e amore per il Signore, Gianna ricevette la sua prima comunione a sole 5 anni e mezzo, il 4 aprile 1928, nella parrocchia di Santa Grata Bergamo Alta. Da quel giorno andò con la mamma tutte le mattine alla messa. La Santa Comunione divenne il suo cibo indispensabile di ogni giorno, sostegno e luce della sua fanciullezza, adolescenza e giovinezza. Il 9 giugno 1930 ricevette la Santa Cresima nel Duomo di Bergamo. Crebbe serena, prodigandosi per i fratelli e le sorelle, senza mai stare in ozio. Amava tutte le cose belle, la musica, la pittura, le gite in montagna, sapeva persino sciare. In quegli anni non le mancarono prove, sofferenze e difficoltà, che però non produssero traumi o squilibri in Gianna, data la ricchezza e la profondità della sua vita spirituale, ma anzi ne affinarono la sensibilità e ne potenziarono le virtù. Nel gennaio del 1937 morì la sua carissima sorella Maglia, di soli 26 anni, e la famiglia così si trasferì a Genova, a Quinto al Mare, città che era anche sede universitaria e favoriva così lo stare insieme di tutti i figli, come desiderava il papà Alberto. Qui Gianna si iscrisse alla Quinta Ginnasio, nell'Istituto delle Suore Dorotee. Negli anni della residenza genovese, Gianna maturò profondamente la sua vita spirituale. Durante un corso di esercizi spirituali predicati per le alunne della scuola delle Suore Dorotee del padre gesuita Michela Vedano, nei giorni dal 16 al 18 marzo 1938, Gianna, soli 15 anni e mezzo, fece l'esperienza fondamentale e decisiva della sua vita. Di questi esercizi è rimasto un quadernetto di 30 paginette di ricordi e preghiere di Gianna, tra cui propositi. Voglio temere il peccato mortale come se fosse un serpente, e ripeto di nuovo, mille volte morire piuttosto che offendere il Signore. E tra le sue preghiere, che poi lei manterrà proprio alla fine come decisione della sua vita, «O Gesù, ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che permetterai mi accada, fammi solo conoscere la tua volontà». Contribuì in modo determinante a far maturare in pienezza il cammino spirituale di Gianna anche l'azione pastorale dell'ottimo parroco di Quinto al Mare, il noto liturgista Monsignor Mario Righetti. Egli, che divenne suo direttore spirituale, l'ebbe attiva collaboratrice nell'azione cattolica come delegata delle piccolissime, e le inculcò l'amore alla liturgia, che fu per lei una fonte di vita spirituale. Proprio a Genova ella acquistò il messale quotidiano del Caronti, che usò ogni giorno. Finita la quinta ginnasiale, i genitori di Gianna credettero bene farle sospendere la scuola per un anno affinché rinforzasse la sua delicata costituzione, e lei si sottomise docilmente, passando così un anno in dolce compagnia dei genitori, contenta di avere l'occasione di conoscerli maggiormente per poter poi imitare sempre più le loro virtù. Nell'ottobre del 1939 riprese gli studi, frequentando il liceo classico nell'Istituto delle Suore Dorotee. I bombardamenti su Genova provarono molto mamma Maria, già debole di cuore, e così la famiglia, nell'ottobre del 41, ritornò a Bergamo, nella casa dei nonni materni, su a San Vigilio. Fu qui che Gianna, proprio nell'anno della maturità classica, perse entrambi i genitori, a poco più di 4 mesi di distanza l'uno dall'altra, prima la mamma, il 29 di aprile del 42, all'età di 55 anni, e poi il papà, il 10 settembre dello stesso anno, all'età di 60 anni. Dopo la morte dei genitori, nell'ottobre del 42, Gianna ritornò con tutti i fratelli e le sorelle a Magenta, nella casa dove era nata. Nel novembre dello stesso anno si iscrisse e frequentò la facoltà di medicina e chirurgia, prima a Milano e poi a Pavia, dove si laureò il 30 novembre 1949. Negli anni dell'università fu giovane, dolce, volitiva e riservata, e andò sempre più affinando la sua spiritualità. Quotidianamente partecipava alla Santa Messa e alla Santa Comunione nel santuario dell'Assunta nei giorni feriali, faceva la visita al Santissimo Sacramento e la meditazione, recitava tutti i giorni il Santo Rosario. Furono questi gli anni in cui, insieme alla sorella Zita e Virginia, Gianna si inserì nella vita della comunità parrocchiale in San Martino, offrendo la propria collaborazione al parroco Monsignor Luigi Crespi e lavorando intensamente nell'educazione della gioventù, nell'oratorio delle madri canossiane, che divenne la sua seconda casa. Mentre si dedicava con diligenza agli studi di medicina, tradusse la sua grande fede in un impegno generoso di apostolato tra le giovani dell'Azione Cattolica e di carità verso i vecchi e i bisognosi nelle conferenze delle dame di San Vincenzo, sapendo che a Dio piace chi dona con entusiasmo. Amava Dio e desiderava e voleva che molti lo amassero. L'impressione che lasciava è riassunta da una sua compagna di liceo, che dice: Gianna donava il suo sorriso aperto, pieno di dolcezza e di calma, riflesso della gioia serena e profondo dell'anima in pace. Dopo la laurea in medicina, il 1° luglio del 50, Gianna apre un ambulatorio medico in Amma, a Mesero, mentre a Magenta continuò a sostituire al bisogno il fratello medico Ferdinando. Si specializzò in pediatria a Milano il 7 luglio del 1952 e predilesse tra i suoi assistiti poveri, mamme, bambini e vecchi. Mentre compiva la sua opera di medico, che sentiva e predicava come una missione, premurosa di aggiornare la sua competenza e di giovare al corpo e all'anima della sua gente, accrebbe il suo impegno generoso nell'Azione Cattolica, prodigandosi per le giovanissime, e al tempo stesso continuò a sfogare con la musica, la pittura, lo sci e l'alpinismo la sua grande gioia di vivere e di godersi l'incanto del creato. Gianna però si interrogava, pregando e facendo pregare, sulla sua vocazione, perché pensava: sono medico e questa per me è una missione, ma a cosa il Signore mi chiama? E considerava anch'essa un dono di Dio, perché diceva e scrisse: dal seguire bene la nostra vocazione dipende la nostra felicità terrena ed eterna. Le lettere del fratello padre Alberto, che parlavano del lavoro cui doveva far fronte da solo ogni giorno, maturarono in lei la specifica vocazione missionaria e la decisione di raggiungerlo a Grajaú, in Brasile, per aiutarlo. Ma la sua costituzione fisica non era robusta e il suo direttore spirituale fu Monsignore Enrico Ceriani, fu ispirato questo direttore spirituale e gli disse: Gianna, ma il Signore ti poteva dare appunto una costituzione molto forte se tu volessi andare in Brasile, ma così non lo è. Non ti sei mai interrogata sul fatto di formare una famiglia bella come quella dei tuoi santi genitori? E così Gianna, a questo punto, decise, pensò al matrimonio e nel giugno del 1954, a quasi 32 anni di età, andò a Lourdes insieme a un altro suo fratello, medico Ferdinando, che partiva con un treno dell'Unitalsi ad accompagnare gli ammalati, perché voleva pregare la Madonna di Lourdes che le facesse incontrare colui che sarebbe dovuto essere il suo sposo, che il Signore le aveva preparato fin dall'eternità. Firmò il registro del Bureau Medical il giorno 29 giugno, giorno della festa di San Pietro e Paolo, e il suo sposo fu proprio Pietro. Da qua poi, scusate un attimo, la Santa Vergine non tardò ad accontentarla e l'8 dicembre, nella festa dell'Immacolata, il Signore, la Madonna fece incontrare i cuori di Gianna e di Pietro e così li chiamò al matrimonio. Pietro era molto riservato e timido ed è stata Gianna a dichiarare il suo amore per primo. E le scrisse, iniziò così una serie di corrispondenze epistolare, dove Pietro per primo scrisse: «Gentile dottoressa, con queste parole il 12 gennaio 1955 iniziò la sua prima lettera, che e le ha scritto da Stoccolma, dove si trovava per lavoro. Lettera molto formale anche nella conclusione. Un cordiale saluto da Pietro Molla. Il 21 febbraio lei nella sua prima lettera gli ha scritto: carissimo Pietro, vorrei proprio farti felice ed essere quella che tu desideri, buona, comprensiva e pronta ai sacrifici che la vita ci chiederà. Ora ci sei tu, a cui già voglio bene ed intendo donarmi per formare una famiglia veramente cristiana. Ciao, caro Pietro, perdona la confidenza, ma sono fatta così. Arrivederci, con affetto, Gianna. Gianna non scrive: vorrei proprio essere felice, perché avrebbe trovato la sua felicità nel rendere felice il suo Pietro. Possiamo immaginare la risposta e la gioia di Pietro e di Gianna. Mia carissima Gianna, scrive Pietro, ho letto più volte la tua lettera e l'ho baciata. Incomincia per me una nuova vita. Incipit, vita nuova, scriverà Pietro, la vita del tuo grande e desiderato affetto e della tua luminosa bontà. Ti voglio bene, mia carissima Gianna, grazia più grande e più desiderata non poteva farmi la mamma celeste. L'invocata Madonna del Buon Consiglio della mia devota chiesetta di Ponte Nuovo. Anch'io voglio farti felice e comprenderti appieno. Perdonami se mi sono lasciato precedere nella confidenza. Grazie per l'aiuto e la confidenza. Con tutto l'affetto, Pietro. Infatti Pietro, come abbiamo detto prima, era molto riservato ed è stata Gianna che si è dichiarata per prima. Da questo momento hanno creato occasioni sempre più frequenti per incontrarsi, confidarsi, desideri, aspirazioni, speranze e certezze, comprendersi sempre meglio. Hanno vissuto un fidanzamento come un tempo di grazia, con grande gioia e profonda gratitudine verso il Signore e la Vergine Maria e pregando per loro, per la nuova famiglia, ogni giorno di più. Erano pronti anche i dolori della vita. E il 5 luglio, in una lettera, Gianna mi scrive: mio carissimo Pietro, è vero, ci saranno anche dei dolori, ma se ci vorremo sempre bene, come ce ne vogliamo ora, con l'aiuto di Dio, sapremo insieme sopportarli. Ti pare? Ora però, godiamo della gioia di amarci, perché a me hanno sempre insegnato che il segreto della felicità è di vivere momento per momento e di ringraziare il Signore di quanto ciò che ci vorrà dare nella sua bontà giorno per giorno. Il fidanzamento ufficiale si tenne l'11 aprile 1955, lunedì di Pasqua, con la Santa Messa celebrata da Don Giuseppe, fratello di Gianna, nella cappella delle Madri Canossiane a Magenta. Gianni e Pietro vissero il loro amore alla luce della fede. Carissimo Pietro, gli scrisse Gianna nella sua prima lettera, il 21 febbraio, ora ci sei tu, a cui già voglio bene ed intendo donarmi per formare una famiglia veramente cristiana. Ti amo tanto tanto, Pietro, gli scrisse il 10 giugno 1955, e mi sei sempre presente, cominciando dal mattino quando durante la Santa Messa all'offertorio offro con il mio il tuo lavoro, le mie gioie e le tue sofferenze e poi durante tutta la giornata fino a sera. Gianna godette il periodo del fidanzamento radiosa nella gioia e nel sorriso, ringraziava e pregava il Signore, era chiarissima nei suoi propositi e nelle progettazioni della nuova famiglia. E al tempo stesso era meravigliosa nel trasmettere a Pietro la sua grande gioia di vivere, nel chiedergli come doveva essere e ciò che doveva fare per renderlo felice, nell'invitarlo a ringraziare con lei il Signore per il dono della vita, di tutte le cose belle. Si preparò spiritualmente a ricevere il sacramento dell'amore con un triduo e fu proprio lei a invogliare, a invitare lo sposo per una santa messa e santa comunione che propose e Pietro nella chiesetta della Madonna del Buon Consiglio a Ponte Nuovo, lei nel santuario dell'Assunta Magenta. Pietro accettò questo invito, ringraziò Gianna del santo pensiero del Triduo e lo accolse con tutto l'entusiasmo. La Madonna unirà i nostri cuori e poiché l'unione fa la forza, faremo una famiglia veramente felice e cristiana. Gianni e Pietro si unirono in matrimonio il 24 settembre 1955 nella Basilica di San Martino a Magenta. Si stabilirono a Ponte Nuovo nell'accogliente villetta riservata alla famiglia del direttore degli stabilimenti Sassa, a pochi metri di distanza dalla chiesetta della Madonna del Buon Consiglio, dove Gianna si recò quotidianamente a pregare e a partecipare alla Santa Messa. Nella piccola frazione di Ponte Nuovo, Gianna, dal 1956, svolse con dedizione il compito di responsabile del consultorio delle mamme e dell'asilo nido, facente parte all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, la famosa OMNI, e prestò assistenza medica volontaria nelle scuole materne ed elementari di Stato. Fu moglie felice e il Signore presto esaudì il suo grande desiderio di diventare mamma più che felice di tanti bambini. Infatti il 19 novembre 1956 nacque Pierluigi, l'11 dicembre 1957 nacque Maria Zita, detta Mariolina, e il 15 luglio 1959 nacque Laura, tutte e tre nati nella casa di Ponte Nuovo. Gianna seppe armonizzare con semplicità ed equilibrio i suoi doveri di madre, di moglie, di medico a Mesero e a Ponte Nuovo e la sua grande gioia di vivere. In questa armonia continuò a vivere la sua grande fede, conformando ad essa il suo operare ed ogni sua decisione con coerenza e gioia. Nella comunione di vita ed amore della famiglia, che la nascita dei figli aveva reso ancora più ampia ed impegnativa, Gianna si sentì sempre pienamente appagata. Nel settembre del 1961, verso il termine del secondo mese di gravidanza, Gianna fu raggiunta dalla sofferenza e dal mistero del dolore. Si presentò un voluminoso fibroma, tumore benigno all'utero. Gianna scelse la strada più rischiosa, proprio perché era medico e consapevole di quello che stava rischiando e scegliendo per lei, perché avrebbe potuto, essendo tumore benigno, mettere al sicuro la sua vita, interrompendo la gravidanza. Ma scelse la strada più difficile. Prima dell'intervento operatorio di asportazione del fibroma, eseguito nell'ospedale San Gerardo di Monza, pur ben sapendo il rischio che avrebbe comportato il continuare la gravidanza, supplicò il chirurgo di salvare la vita che portava in grembo e si affidò alla preghiera e alla provvidenza. La vita fu salva. Gianna ringraziò il Signore e trascorse 7 mesi che la separavano dal parto con impareggiabile forza d'animo e con immutato impegno di madre e di medico. Trepidava e temeva anche che la creatura che portava in grembo potesse nascere sofferente e pregava a Dio che così non fosse. Alcuni giorni prima del parto, pur confidando sempre nella provvidenza, era pronta a donare la sua vita per salvare quella della sua creatura. Pietro disse così: «Mi disse esplicitamente», ricorda il marito, «con tono fermo e al tempo stesso sereno, con uno sguardo profondo che non dimenticherò mai. Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione, scegliete e lo esigo il bimbo. Salvate lui». Pietro, che conosceva benissimo la generosità di Gianna il suo spirito di sacrificio, la ponderatezza e la forza delle sue scelte e delle sue decisioni, si sentì nell'obbligo di coscienza di doverle rispettare, anche se potevano avere conseguenze estremamente dolorose per lui e per i loro figli. Per Gianna, la creaturina che portava in grembo aveva gli stessi diritti alla vita di Pierluigi, di Mariolina e di Laura, e lei sola, in quel momento, rappresentava per la creaturina stessa lo strumento della provvidenza per poter venire al mondo. Per gli altri figli, la loro educazione e la loro crescita, ella faceva pieno affidamento sulla provvidenza attraverso i propri congiunti. La scelta di Gianna fu dettata dalla sua coscienza di madre e di medico e può essere ben compresa solo alla luce della sua grande fede, della sua ferma convinzione del diritto sacro alla vita, dell'eroismo dell'amore materno e della piena fiducia nella provvidenza. Nel pomeriggio del 20 aprile 1962, Venerdì Santo, Gianna fu nuovamente ricoverata nell'ospedale San Gerardo di Monza, dove le fu provocato il parto per espletarlo per vie naturali, ritenuta la via meno rischiosa senza esito favorevole. Il mattino del 21 aprile, sabato santo, diede alla luce Gianna Emanuela per via cesarea e per Gianna iniziò il calvario della sua passione che si accompagnò a quella del suo Gesù sul Monte Calvario. Già dopo qualche ora dal parto le condizioni generali di Gianna si aggravarono, febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci per il subentrare di una peritonite settica. Ed ora, come annunciato da Don Eligio, ci sarà una sorpresa. Vi annuncio madre Virginia Beretta, sorella di Santa Gianna, che stette accanto a Gianna e vi parlerà degli ultimi giorni della sua vita.
Grazie Antonella, facciamo un minuto, proprio uno stacco musicale, così intanto accogliamo questa meravigliosa sorpresa, la sorella di Santa Gianna Beretta Molla. Un minuto proprio di intervallo musicale. Carissima Suor Virginia, sia lodato Gesù Cristo, siamo tutti qui in ascolto.
E sempre questo Don Eligio.
Eccoci.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come vi ha annunciato Antonella, sono madre Virginia Beretta, suora canossiana, sorella di Santa Gianna. Più giovane di lei di solo 3 anni. Essendo noi le ultime due della numerosa famiglia, mi ha sempre unito a Gianna un amore e un'unione speciale. Sin da piccola eravamo sempre insieme, giorno e notte, nei giochi, nello studio, nell'apostolato, nella scelta universitaria in medicina, fino alla laurea e poi in seguito con una frequente corrispondenza epistolare. Nell'aprile dell'anno 1962 mi trovavo nel nord dell'India e sicuramente Gianna avrà intensamente supplicato il Signore di accontentare il suo forte desiderio di vedermi e di esserle vicino, data la forte confidenza che aveva fra di noi, perché provvisoriamente e inaspettatamente mi giunse la notizia della madre generale che da Bombay, dopo 3 giorni, partiva una nave per l'Italia e mi disse: Virginia, preparati. Superando 1000 difficoltà, con l'aiuto più che evidente del Signore, potrei raggiungere la nave, perché nave iberica non andrei a costa. E mi impiegò solo 11 giorni anziché 15 di navigazione, altrimenti sarei arrivata quando Gianna era già morta. In fretta dovetti organizzare e sistemare l'andamento dell'ospedale che gestivo a Pratapgarh, nel nord dell'India, fare le varie vaccinazioni richieste dalle leggi, convalidare il passaporto e ottenere il visa per il rientro in India, con la grande difficoltà di superare enormi distanze tra i vari uffici. Inoltre, arrivando a Bombay a tarda sera, quando gli uffici della partenza erano ormai chiusi, un'impiegata si offrì di venire al convento per tibrarmi il passaporto e così potei partire. Viaggiai tutta la settimana e poiché non c'era il cappellano a bordo e neanche altri preti, meditai molte volte la passione del Signore. Per non preoccuparmi, Gianna mi tenne all'oscuro della sua situazione, ma giunta la nave a Napoli, trovai mio fratello Francesco ad attendermi per portarmi a Monza in macchina perché Gianna si era aggravata. Appena aprì la porta della sua camera, subito Gianna mi confidò la sua grande pena. Finalmente sei arrivata, sapessi cosa vuol dire morire e lasciare 4 bambini piccoli. Adesso prego Antonella di precedermi con le parole pronunciate da Gesù sulla croce, corrispondenti al supplizio, al sacrificio che era vissuto da Gianna in quel momento.
Gesù disse: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.
Gianna, quando mi vide, esclamò: finalmente sei qui. Sapessi, Ginia, quanto si offre dover morire quando si lasciano i bambini tutti piccoli. Come volesse dire: padre, lasciami vicino ai miei. Sì, come vuoi tu, però sia come vuoi tu.
Gesù disse: dormite ora e riposate.
Nonostante il desiderio di rimanere insieme da ambo le parti, dopo 3 anni di separazione, ricordo che Gianna, preoccupandosi più della mia stanchezza che della sua salute, volle che andassi a riposare nella nostra casa canossiana di Monza. Acconsentì anche perché tutti i fratelli insistevano. In seguito però rimasi sempre il suo capezzale e furono questi momenti indimenticabili di silenziosa, intensa e sofferta intimità.
Gesù disse: ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori.
Gesù, ecco, già non mi disse, pur conoscendo come medico le fasi della sua malattia, quando le chiesi quale cura le stessero facendo, non lo so, mi disse, mi sono affidata alla competenza del professor Vitali e dei suoi assistenti e adesso devo lasciar fare tutto quello che vogliono loro.
Gesù rigettò vino con fiele. Gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.
Solo raramente svelava le sue sofferenze. Era tanto il dolore, una volta mi disse, era tanto il dolore questa notte che ho fatto a brandelli un fazzoletto per non urlare. Gianna, come risulta anche dalla cartella clinica, non solo ha rifiutato ogni calmante per essere sempre consapevole di quanto veniva e presente a se stessa, non solo, ma per essere lucida nel suo rapporto con il suo Gesù che costantemente imboccava. Un giorno, sentendosi venir meno, desiderò il sacerdote. Era l'ora in cui il cappellano dell'ospedale stava per iniziare la Santa Messa. Poiché non poteva correre subito accanto a Gianna, lo pregai di voler offrire per lei il santo sacrificio. Nel frattempo, tornata da Gianna, le diedi da baciare il mio crocifisso e l'assicurai che il sacerdote sarebbe arrivato appena terminata la Santa Messa celebrata per lei. Strinse il crocifisso tra le mani, lo baciò teneramente e con profondo sospiro di sollievo si sentì fisicamente meglio. Qualche istante dopo disse: sapessi quale conforto ho ricevuto baciando il tuo crocifisso da missionario. E dopo una pausa di meditato silenzio, oh, mi disse, se non ci fosse Gesù che ci consola in certi momenti. E un'altra volta, sapessi come si giudicano diversamente le cose sul letto di morte, quanto vane appaiono certe cose a cui si dà tanta importanza nel mondo. Attingeva la forza del suo saper soffrire dalla preghiera intima, manifestata in breve. Aiutami, mamma, aiutami. Gesù ti amo, Gesù ti adoro. Gesù, Maria, seguite da silenzioso riflessioni in cui forse riviveva un po' tutta la sua vita passata.
Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Il Signore, che tanto amava l'anima già tanto bella di Gianna, volle adornarla di una gemma molto preziosa, quella che si acquista con l'amarezza di sentirsi abbandonati da tutti. Siccome le visite dei parenti, amici che desideravano vederla diventavano sempre più numerose, era ordine del professore che una sola persona rimanesse in camera a vegliarla, perché non si fosse tolto l'ossigeno. Gianna ne soffrì, sentendosi tanto sola nella sua sofferenza, e mi disse: «Ma dove sono andati tutti? Perché mi hanno abbandonata?» Alle mie proteste che tutti le volevano un gran bene e che sia il marito che i fratelli erano fuori dalla porta in attesa che lei si sentisse meglio per poter entrare, mi disse: «Ma no, non vedo nessuno».
Gesù affida alla madre il discepolo e al discepolo la madre. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Gianna, sentendosi ormai prossima la sua partenza da questa vita e vivo il dolore di lasciare i suoi angioletti, serenamente, perché totalmente adeguata alla volontà di Dio, disse a Zita e a me: «Vi raccomando i miei angioletti, e tu, Zita, metti Gigi a dormire nel mio letto accanto a Pietro, e tu sta nel letto di Gigi nella camera vicina con le tre bambine. E tu, Ginia, di alla tua provinciale di darti un impegno qui a Milano, c'è tanto bene da fare anche qui, e così potrai aiutare anche tu ad educare bene i miei bambini». Le postiamme ugualmente la piccola Giannina, dopo averla guardata con sguardo dolce e mesto, le pose in mano sulla nera testina e poi girò la testa dall'altra parte, opposta in dolorosa offerta. Gianna ripeteva così l'affidamento dei suoi figli, come fece Gesù sulla croce.
Gesù si consegna al Padre. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani ti affido il mio spirito».
Appena le chiesi se veniva il sacramento che l'avrebbe aiutata nella sofferenza e forse a recuperare la salute fisica, subito acconsentì. Era presente in camera padre Marella, che Gianna conosceva bene e che subito gli amministrò. A causa di incoercibile vomito, con suo grande rincrescimento, per non mancare di rispetto al Signore, si accontentò di ricevere sulle labbra una minima parte dell'ostia. Il fratello Ferdinando aveva accettato da Gianna l'incarico di avvisarla quando fosse giunto il momento della sua morte con una frase stabilita. Ferdinando non ebbe il coraggio di eseguirlo, ne incaricò me che al momento opportuno disse a Gianna: «Coraggio, Gianna, papà e mamma sono in cielo che ti aspettano. Sei contenta di andare?» Nel movimento del suo ciglio si potette leggere la sua completa e amorevole adesione alla volontà divina. anche se velata alla pena di dover lasciare i suoi amati figli ancora tanto piccoli. Ma dal cielo, con la sua funzione di mamma, non è finita, solo è mutato il modo e il campo di esplicarla. Gianna, come suo Gesù, si consegnò al Padre.
Gesù disse: tutto è compiuto.
Vedendo che per lei non c'erano più speranze, disse: Pietro, portami a casa, voglio morire nel mio letto di sposa. Nella notte tra il sabato e la domenica in albis l'abbiamo portata a casa, proprio in tempo per sentire ancora una volta la voce dei suoi bambini che nella camera accanto si erano svegliati per il trambusto. Due lacrime le irrigano il volto. Poi il respiro si fa sempre più lieve e si percepiscono le sue ultime parole: Gesù ti amo, Gesù ti amo. Come Gesù, anche Gianna, detto questo, spirò. All'alba è volata in cielo.
Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te.
Gianna, dichiarata santa dalla Chiesa, è come Gesù, gloria del Padre.
Ecco Padre Ligio. Madre Virginia chiede scusa per la voce e la commozione forte che le interrompeva la voce. Però è impossibile non resistere a questa grande commozione.
Siamo senza parole, credete. Lei mi aveva parlato di questa settimana di passione, ma siamo senza parole. Come la Chiesa ha bisogno di figure come Santa Gianna. Grazie. Suor Virginia, non so come dirle grazie a nome di tutti i radioascoltatori. Veramente siamo
così.
Madre Virginia dice: ringraziamo la Gianna perché è da lei che dobbiamo prendere esempio e ringraziare per il suo grande olocausto e per la sua figura meravigliosa che ci ha lasciato. Quale testimonianza che assicura in difesa della famiglia e della vita, e oggi ce n'è tanto, tanto bisogno, Don Eligio, tanto bisogno. Lavoriamo tutti a difendere la famiglia e la vita, perché è dalla famiglia che nasce poi la Chiesa.
E la santità. Grazie, grazie infinito Antonella. Senta un po', mi pare che fra pochissimi giorni Suor Virginia faccia il compleanno. Si può dire che età veneranda c'ha questa cara sorella? O preferisce?
Adesso gliela passo, così dirà tutto lei, gliela passo.
Sì.
Quanti anni compie fra pochi giorni?
95. Sono vecchia.
No, vorrei essere io vecchio così a 95 anni. Grazie, adesso guardi, avrà un bellissimo regalo che le fa gli auguri in anticipo, i saluti, niente meno che il carissimo Monsignor Ennio Apeciti. Sarà anche lui a fargli gli auguri.
Molto bene, sì.
Ecco, Monsignor Ennio è presente in linea?
Sì, sono qui.
Allora, faccio gli auguri a Madre Virginia, mi sento un po' imbarazzato dopo aver sentito una testimonianza così viva e così toccante. E comunque grazie di cuore e auguri che avanti ancora un po' di anni per dare questa testimonianza di cui c'è tanto bisogno nel mondo.
Grazie di cuore.
Grazie.
Grazie,
grazie di cuore.
Allora, Monsignore, proporrei solo un attimo uno stacco musicale e poi, guardi, sono felicissimo io e i radioascoltatori di poterla avere ancora una volta in questa famiglia. Sappiamo e apprezziamo chi è lei. E allora, un momento, un stacco musicale con questo canto che ci dice la bellezza di essere lampada. E poi ascoltiamo subito la sua...
Mamma mia, che paura...
Eccoci, Monsignore carissimo, lei come vice postulatore della causa di canonizzazione ha tantissimo da donarci. Purtroppo dovremmo fermare il tempo, ma non possiamo. A tutto per lei, siamo tutti in ascolto.
No, mi spaventa, mi interrompa anche perché c'è bisogno. E io dopo, come si fa a parlare dopo Madre Virginia, ci sarebbe tutto lì, no? Però se devo fare un piccolo servizio a tutta la comunità e agli ascoltatori, quando parlo di Gianna, che appunto è un po' la mia compagna di vita, parto sempre dalla fine, sembra banale ma adesso spiego. Beh, vorrei cominciare con la preghiera di Gianna. Mi ha sempre fatto piacere usare le sue parole, no? Questa preghiera, appunto preghiera alla Madonna. O Maria, nelle tue materne mani mi rimetto, mi abbandono interamente, sicura di ottenere quello che ti chiedo. In te mi fido perché sei la mia dolce madre. In te confido perché sei la madre di Gesù, a te mi affido. In questa fiducia riposo sicura di essere in tutto esaudita. Con questa fiducia nel cuore ti saluto, mater mea, fiducia mea. A te interamente mi consacro, pregandoti di ricordarti che sono cosa e possesso tuo. Guardami e difendimi, o dolce madre, e in ogni istante della mia vita presentami tu stessa al tuo figlio Gesù. Come sempre quando io poi leggo le parole dei santi, poi dico, non so che risonanza provochino in chi ascolta, così come in me, in chi leggo. Certo che questa preghiera, vedete, è dolcissima e dice la profondità spirituale di questa donna, di questa madre, di questa santa. La prima santa, per gli ambrosiani è anche importante perché è la prima santa dai tempi di San Carlo Borromeo, quindi pensate, 400 anni erano passati e finalmente è arrivata lei e dopo di lei Paolo VI. Questo, ecco, questo se volete, se perdonatemi appunto, poi interrompetemi quando volete. Per il primo punto, l'inizio, perché quando penso a Gianna mi è successo anche facendo il processo, seguendo meglio il processo, di sentirmi dire ma che cos'ha di speciale, in fondo è stata una donna come tutte le altre, le solite cose. Io appunto ovviamente ho meditato anche su questo e sono arrivato a questa conclusione, la mia riflessione che è il miracolo della canonizzazione o il mistero nel senso grande biblico della canonizzazione. Mi spiego subito. Appunto Gianna sappiamo che è morta appunto nella Domenica in Albis del 1962, a dicembre, il 24 dicembre, e viene data la medaglia d'oro della provincia di Milano a lei e a suo marito, e pochi mesi dopo, di per sé pensate, il 1 maggio del 1963, la Cesco Montini va a visitare la visita pastorale a Ponte Nuovo, dove era vissuta la famiglia, dove era appunto dirigente Pietro, e come succedeva, gli parlano di quest'uomo che è rimasto vedovo così tristemente, con i bambini, con la bambina appena nata, con i più bambini così piccoli, e l'arcivescovo lo saluta, si interessa, come accadeva spesso appunto a un santo come Montini. Niente, ecco, rimase impresso perché 1 maggio 1963 la visita a Ponte Nuovo, un mese e 20 giorni dopo Paolo VI, cioè Giovanni Battista Montini diventa Paolo VI. È uno degli ultimi ricordi che lui porta con sé della diocesi. Poi va avanti, sappiamo, il concilio lo prende, lo impegna e a farsi aiutare nell'affrontare l'impresa gigantesca, profetica del Concilio Vaticano II, Paolo VI chiede che sia di essere aiutato da Monsignor Carlo Colombo, che appunto era il suo consigliere teologico, che comincia a viaggiare avanti e indietro da Milano a Roma, si ferma a Roma presso il Papa, si incontra con lui, cena con lui, parla con lui e per i vari documenti del Concilio. Ma appunto Carlo Colombo era anche uno di quelli che avevano iniziato i gruppi familiari, già si tentava questa esperienza dell'azione cattolica, a cui appunto, dopo ne parleremo, apparteneva anche Gianna. Allora Carlo Colombo, che anima questi gruppi familiari, questa spiritualità familiare di cui già allora sentiva bisogno, ogni tanto parla con Paolo VI delle sue opere, delle sue attività, di come le famiglie delle azioni cattoliche giovani rispondano, e per quello che ho capito, ma non ho anche detto, Paolo VI ogni tanto dice come sta quell'uomo, appunto Pietro, come stanno quei bambini, come sta quella famiglia, appunto che Carlo Colombo conosceva e di cui ogni tanto lui stesso gli parlava, diceva sai vanno bene eccetera, si davano del tu. Ora passano gli anni, e nel 1972, faccio un salto, se no mi stanco e basta, nel 1972 Paolo VI decide di fare un dire appunto di dare inizio alle procedure per la causa, hanno organizzato e conviene, merita, è stata studiata e se ne parla Paolo VI, Paolo VI sostiene questa attività, sapete erano anche gli anni in cui si era introdotto in Italia il divorzio, era iniziata la crisi della famiglia. E nel 1973, per essere precisi, il 23 settembre, deve fare un Angelus e gli hanno appunto proposto di parlare di salvo d'acquisto, quel carabiniere morto per il suo impegno, anche lui dell'Azione Cattolica, a difendere appunto gli innocenti. E, però è un sussulto, Paolo VI vorrebbe parlare di un uomo e di una donna, di un giovane e di una donna. E allora proprio improvvisa nell'Angelus parole che si riferiscono a lei. Dice così, una giovane madre della diocesi di Milano che per dare la vita alla sua bambina sacrificava con meditata immolazione la propria. Così appunto. La cosa bella, me ne parlava sempre con emozione il Monsignor Antonio Rimoldi, il mio maestro che poi seguì la causa. Ecco, questo lo spunto. Difatti i giornalisti furono attirati da questo, chi è questa donna, di chi ha parlato il Papa, sapete quando sei misterioso attira ancora più l'attenzione. Allora si interessarono, si capì che appunto era Gianna Beretta, si cominciò a conoscerla e lì appunto iniziò la travolgente conoscenza. Ma vado avanti, non è di per sé pensate, è ancora iniziato il processo, perché appunto allora si era un po' molto prudenti, e nel 1977 a Grajaú, nello stato del Maranhão, avviene appunto il primo miracolo, non so se vi hanno già parlato, ma ne parlo un po' come mi è stato descritto quando sono stato poi in quelle zone, perché mi ha sempre affascinato questa donna protestante che forse appunto per evitare ulteriori gravidanze, era stata un po' fatta del male dai vari praticoni del villaggio, e aveva questa fistola perché ormai suppurava, era destinata alla morte, portata nell'ospedale di padre Alberto, Fray Alberto, che è il fratello di Gian, che era immerso in un ospedale di missione lontano dagli ospedali di città, circa 500-600 chilometri, portata dalla foresta in questo ospedale, però ci vorrebbero cure speciali, non si può, non è inarrestabile la malattia, la setticemia, e quindi è destinata a morire. Questa donna mi ha sempre affascinato sentirlo anche dalle suore, e che prega le suore, pregate, dici a Fray Alberto, dici a quel santo di farmi un miracolo, io sono una protestante ma lui può farlo, i miracoli li fanno i santi. E le suore così mi dicevano, ma no, lui no, piuttosto preghiamo sua sorella, che appunto anche lei era santa, una mamma come lei, la pregarono, e come sapete appunto misteriosamente la ferita ormai in suppurazione si chiuse. Alcuni poi dicono che ci fu, sì, la cicatrice di una forma di stella, improvvisamente, in poche ore, quando c'era bisogno. È chiaro che allora si cominciò velocemente, mi raccomando, il processo, come si dice, dei testimoni, e insieme il processo sul miracolo. E andiamo avanti, nel 1991 viene dichiarata venerabile, poi subito il miracolo e poi appunto la proclamazione a beata. E quindi bisognerebbe appunto ricordarci che cosa fu per la Chiesa questa beatificazione. Ma è anche bello, mentre veniva questo, appunto ecco il secondo miracolo. Il secondo miracolo che appunto avviene verso il 1999-2000, anche questa volta l'ho sentito raccontare dallo stesso Vescovo che era in visita appunto a San Paolo, che era il vescovo incaricato a pastorare le famiglie. Gli si parlò di questa mamma, di questa catechista, che era in ospedale perché appunto aveva perso la quarta figlia, il liquido amniotico, e quindi secondo i protocolli brasiliani doveva abortire, fanno così loro, perché era meglio eccetera eccetera per evitare infezioni. Il vescovo andò a trovarla, la incoraggiò, e poi qui sapete, si possono dire tante versioni, il vescovo successo incoraggiò le amiche, una dottoressa, un'amica le disse di aspettare. La mamma, questa donna credente, chiese alla dottoressa una sola cosa, di attendere prima del cosiddetto, come dicevano loro, raschiamento, che morisse la bambina. Chiese la dottoressa, incredula, un po' nervosa, allora le lasciò lo stetoscopio, lo tenga, quando lei non sentirà più il battito, però mi chiama, perché appunto allora dovremo procedere secondo i protocolli. Per fortuna che questa dottoressa si lasciò persuadere. Il giorno dopo la bambina, questo il bambino, il cuore batte ancora, ma com'è possibile? Non c'è liquido amniotico sufficiente, il cuore batte e il liquido amniotico non cresce. La cosa bella, mi è sempre piaciuto ricordarlo, quando appunto avvenne la nascita e si dovette procedere appunto al palesare anche per staccare il piedino dal grembo, ma quello che può sembrare una banalità in realtà fu una cosa preziosissima per il miracolo, perché era la prova, diciamo, scientifica che non c'era liquido amniotico, il piedino del bambino si era attaccato al grembo materno, eppure è cresciuto perfettamente, sana, quella che doveva essere abortita. Allora ci si inchina, e quindi è anche bello rileggere quello che disse Giovanni Paolo II per la canonizzazione, e anche questo è sempre affascinante ricordare che era il 16 maggio 2004, pochi mesi dopo, di per sé esattamente 11 mesi dopo, il Papa sarebbe morto. E disse così San Giovanni Paolo II, dell'amore divino Gianna Beretta fu semplice ma quanto mai significativa messaggera. Pensate, messaggera dell'amore divino. Il sacrificio estremo che suggellò la sua vita testimonia come solo chi ha il coraggio di donarsi totalmente a Dio e ai fratelli realizzi se stesso. Questo, penso che vedete, allora c'è l'attualità di Gianna Beretta, di Gianna se volete, l'attualità pensate anche data da sua figlia, l'attualità data da Antonella, avete sentito prima l'attualità ancora fresca di Maria Virginia. Forse, ripeto le parole del Papa perché mi hanno colpito, no? Solo chi ha il coraggio di donarsi totalmente a Dio e ai fratelli realizza se stesso. Gianna fece così, donò tutta se stessa e si è realizzata, è santa. E allora ci ricorda anche, per questo tempo, vedete, il Papa disse così, possa la nostra epoca riscoprire, attraverso l'esempio di Gianna Beretta Molla, la bellezza pura, casta e feconda dell'amore coniugale, vissuto come risposta alla chiamata divina. Parole che mi hanno anche queste sempre fatto riflettere, perché, ripeto, non so cosa è stato detto prima di me, però pensate solo alla situazione di oggi, come in crisi la famiglia, come calpestata, anche la bellezza dell'amore, la bellezza dell'amore. Gianna può insegnarcelo con tutta la sua vita, perché allora permettete, no, che io vi lega, come spesso mi succede di fare, vi lega i passi delle lettere che lei scrive appunto a Pietro, quando appunto in quello splendido tempo velocissimo, potremmo dire un anno del loro fidanzamento. È un passo che io ho sempre amato perché mi ha sempre commosso. Pensa Pietro al nostro nido, riscaldato dal nostro affetto e rallegrato dai bei popi che il Signore ci manderà. È vero, ci saranno anche dei dolori, ma se ci vorremo sempre bene come ce ne vogliamo ora, con l'aiuto di Dio sapremo insieme sopportarli. Ti pare? Ora però godiamo della gioia di amarci, perché a me hanno sempre insegnato che il segreto della felicità è di vivere momento per momento e di ringraziare il Signore di tutto ciò che Egli nella sua bontà ci manda giorno per giorno. Perciò in alto i cuori e viviamo felici. Anche qui io non so che reazione possono avere voi ascoltatori, che è la sposa di Antonella che conosce molto meglio di me la figura di Gianna, umido e pulito all'interno. Però vedete, questo parlare con tale tenerezza, tante volte mi domando se tra i giovani di oggi c'è ancora questa capacità di parlarsi con questa tenerezza, con questa dolcezza, di parlare anche dei popi. Oggi la maternità, la paternità, è quel sottrano mistero, avete in mente? Si fabbricano i bambini con l'utero in affitto, poi si abbandonano 40 bambini, sapete, all'aeroporto dell'Ucraina perché non si possono ritirare, come i pacchi. Oggi e si è persa forse in molti la bellezza del bambino, della maternità, della paternità. I bambini che sono sempre un dono di Dio non sono una cosa che tu desideri e fabbrichi. Certo, vi ricordate, ripeto il passo, perché dopo ormai faremo un minuto di musica, perché se no vi stancate. È vero, ci saranno anche dei dolori. A me piace di Gianna notare che non si nascondeva, era molto concreta. Dolori, fatiche, incomprensioni. Sappiamo che anche nel fidanzamento appunto fu inevitabile. Con i genii, i suoceri, il marito Pietro che doveva lasciare la sua casa, lei stessa che iniziava un'avventura impegnativa, ma ci vorremmo sempre bene, come ce ne vogliamo ora, e insieme con l'aiuto di Dio sapremo sopportarli. E anche qui credo che il segreto dell'amore sta in questo. C'è una frase che quando avevo 18 anni lessi, certo stavo già pensando al sacerdozio, però appunto io anch'io mi domandavo, non ne sarò capace, sarò d'altezza, potrò, ce la farò. E una frase di Ladislaus Boros mi colpì, e la fedeltà è la forma matura dell'amore, e mi ha sempre aiutato. L'amore non è l'emozione, il sentirselo dentro, è la fedeltà, quella fedeltà che è fatta di quotidianità, di cose forse sempre uguali, è fatta di momenti belli, di momenti brutti, è fatta di giorni in cui ti alzi col mal di testa, giorni in cui ti alzi contento e allegro come un uccellino alla luce del sole, è fatta di sorrisi e di silenzi, è fatta di momenti in cui capisci e di momenti in cui non sei capito, però vuoi bene lo stesso. Ami, sei fedele, perché credi che l'altro, l'altra per gli sposi, è il volto stesso di Dio. Questo credo che ci possa servire, perché fu così, e per questo motivo che Gianna volle sposarsi, accettò di sposarsi, comprese la sua vocazione. Sapete che avrebbe desiderato andare in missione, ma poi vuoi per la salute o vuoi per la sapienza del fratello Fray Alberto, che le disse che forse c'era un'altra vocazione per lei. Non tutti devono fare i missionari, non tutti devono diventare frati o suore, c'era già Virginia, c'era già lui. La santità non passa solo per la consacrazione a Dio, passa per la consacrazione a Dio nell'amore, a Dio e ai fratelli, quelli che dobbiamo servire ogni giorno, nel donare la vita, che si può donarla al servizio, si può donarla come vita, come fa una mamma. E così avvenne il miracolo di Gianna, che capì che nella sua salute, che pareva un po' che non avrebbe resistito al clima effettivamente un po' terribile del Brasile, forse quella fatica, quella resistenza fisica le era chiesta per un altro momento, appunto il momento dell'amore, della famiglia. Allora si buttò con tutte le sue forze, torna a questa breve lettera, vedete, ma così intensa. Ora però godiamo della gioia di amare, perché il segreto della felicità è di vivere momento per momento e di ringraziare il Signore di tutto ciò che Egli ha, che Egli nella sua bontà ci manda giorno per giorno. Avete sentito? Prima Madre Virginia ha detto una frase che appunto mi ha sempre affascinato, le ultime sue parole balbettate, quasi impercettibili, Gesù ti amo. Sono parole grandi perché ci dicono questo, lei, ho sempre pensato anche questo, Gianna accettò, come ha detto anche Madre Virginia, sapeva, conosceva un medico, era stato operata durante la gravidanza da un grande medico, conosceva perfettamente le possibilità e i rischi. Non era incosciente, non era superficiale, lo fece con meditata sapienza, con meditata riflessione. Affrontò quella gravidanza, affrontò il tumore che si manifestò, affrontò poi appunto l'esito sapendo, ma appunto dicendo Gesù ti amo. Questo serve, se posso parlare di me, dopo appunto il mio ultimismo di musica, mi raccomando, serve perché mi ricorda che forse è questo che dobbiamo fare. Tante volte incontro, non so se anche a voi succede, incontri persone un po' insoddisfatte, un po' scoraggiate, non so se ce la faccio, ma in casa mia, ma cosa faccio con mia moglie, succede, cosa faccio con mio marito, è sempre scontento, i miei figli, oppure non so se va bene, cosa vorrà Dio ancora da me. Tante volte anche i giovani in cammino vocazionale, io vi dico questo, se vuoi capire la tua vocazione, c'è un modo molto semplice, non i digiuni, non le penitenze, oso dire, mi raccomando, mettetemi un poco sul serio, neppure le lunghe novene, è piuttosto la fedeltà piena d'amore al quotidiano, il mettere in ogni momento tutto l'amore possibile per quel momento, l'essere buono in quel giorno, in quell'ora, in quel posto, con quella persona, come sarebbe buono Gesù. E così capisci la tua, o meglio dire, costruisci la tua vocazione. Questo è quello che comprese Gianna. E penso che a quel punto sì, diventa affascinante anche per noi. Adesso, dopo un minuto di musica, vi stanco ancora, se volete.
Senta un po', Monsignore, sì. Di chi, a parte che, perché c'è il ritorno di voce, a parte che sono stupende le cose che ha detto, non avevo dubbio, ecco, questa feconda tenerezza materna, che però mi pare che sia stato anche il padre veramente materno nell'accogliere questa chiamata nella chiamata, perciò ha fatto bene sottolinearlo. Io mi auguro che ci sia ancora questa capacità di tenerezza nei rapporti soprattutto dei coniugali, ecco, questo è importantissimo. E adesso ascolteremo un brevissimo, proprio un breve canto che ci parla di questa tenerezza di Dio. Poi le chiedo a piacere di accogliere qualche telefonato o preferisce ancora lei completare il discorso?
Ovvio, da lei io sono disposto ad ascoltarli, anzi è bello essere provocati dalle telefonate.
Bene, allora facciamo qualche minuto, proprio un minuto di musica e poi, però per piacere deve ritornare, perché ha detto vorrei dire troppe cose che ho ascoltato. Comunque ascoltiamo un po' di musica. Grazie alla regia. Eccoci, siamo ancora insieme. Leggo solo questi messaggi che sono arrivati, il tempo purtroppo è pochissimo. C'è la cara Giuseppina che scrive: ma che radio ha affidato la mamma al nostro caro Don Mario. Don Eligio, grazie di esistere. Poi troviamo la nostra cara Sor Silvana: buon pomeriggio, conoscevo la vita di Santa Gianna, per me oggi è stato un grande dono riascoltarla. La sua vita mi ha sempre affascinata. Condivido con Sor Virginia che la Chiesa nasce dalla famiglia. Sì, è proprio così. Grazie Gianna per la tua vita luminosa che hai irradiato sulla terra e continui a irradiare nel cielo. E poi ci sono le nostre amiche. Rimaniamo in silenzio nel sentire questa storia di vita santa e offerta per l'amore. Ringraziamo Antonella, la sorella di Santa Gianna, Madre Virginia, alla quale mandiamo un forte abbraccio e un augurio. Ecco, Gesù non ci hai dato una spiegazione del dolore, ma una presenza. E allora ringraziamo il quartetto di Cordignano e riascoltiamo il caro Monsignor Ennio e eventualmente le telefonate che arriva. C'è una mamma di Merate, Monsignor Ennio, la accogliamo subito, risponda poi lei.
Va bene. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto?
Sono una mamma così venerata che sono talmente commossa, veramente sono persino a letto, talmente ben emozionato questo della Sor Gianna Molla. Il sacrificio, la forza. Non so parlare, io sono la mamma di un ragazzo disabile e comunque ringrazio il cielo che l'ha dato a noi. Ho paura di non essere capace di far tanto per lui e per tutte, come testimonianza. Ho visto tanti anni che vado negli ospedali, conosco un mondo intero di malati e tutti i genitori che si disperano. Ecco, vorrei far arrivare loro la speranza e la preghiera a questa santa, che dia coraggio a tutti di andare avanti. E poi troppe parole avrei da dire, ma non oso. Ringrazio tutti e grazie tanto, commossa vi ricordo, Don Mario grazie. E tutta la comunità.
Grazie di cuore. Ecco, io, Don Eligio, io intanto mi piacerebbe, tanto è, il tempo è poco purtroppo, continuare a parlare, a far conoscere di più ancora, meglio, Gianna, attraverso, primo una sua preghiera che amo ripetere quando possono. E se prima era la preghiera alla Madonna, questa è la preghiera a Gesù. O Gesù, ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che permetterai che mi accada. Fammi solo conoscere la tua volontà. Mio dolcissimo Gesù, e Dio infinitamente misericordioso, Padre tenerissimo delle anime, e in modo particolare delle più deboli, delle più miserabili, delle più infirme, che porti con tenerezza speciale fra le tue braccia divine queste anime. Vengo a te per chiederti, per l'amore e i meriti del tuo sacro cuore, la grazia di comprendere e di fare sempre la tua santa volontà, la grazia di confidare in te, la grazia di riposarmi sicuramente per il tempo e per l'eternità nelle tue amorose braccia divine. E ancora una volta, vedete, lascio a voi la risonanza, però vedete, quello che mi colpisce è questo ritorno: ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che permetterai mi accada. Donami la grazia di comprendere e di fare sempre la tua santa volontà. È una ragazza ancora quando scrive, però vedete, sembra quasi che ci sia già tutto quello che la attende. Fidarsi del Signore Gesù, fidarsi sempre. Forse serve anche a noi ricordarci che Gesù ci ama di un amore infinito, tenerissimo, dolcissimo, fedele, e che dobbiamo riscoprire di più. Troppe volte ancora va di moda accusare un po' la fede, il cristianesimo, di avere creato un'idea appunto di fede, di paura. Invece, e così passa la seconda citazione, famosissima, mi raccomando, un appunto che era nei quaderni degli esercizi spirituali, per cui la data non si sa ancora bene. Se fosse vero, nel quaderno in cui era, pensate, aveva 18 anni, quando scrive la famosa Sorridere. Per leggere della, se non arrivano telefonate, meglio, proprio perché credo ci possa aiutare, penso in questo momento a tutti, se volete, alle famiglie, alle mogli. Abbiamo sentito appunto la signora di Merate a letto col figlio disabile, penso a tante persone anziane, stanche, penso a tante persone povere, ci sta creando anche una situazione economica paurosa per molte famiglie. Penso alle persone che sono sofferenti, pensate solo, tanto per fare un esempio che mi colpisce in questi tempi, a quell'uomo che ha portato in montagna i suoi due figli, i gemelli, e li ha uccisi per vendetta contro sua moglie. Cosa sta succedendo? Ma noi cristiani siamo chiamati proprio per amore di Gesù ad avere un atteggiamento diverso. Allora cambio l'idea. Prima di leggere la preghiera vorrei leggervi un passo di quello che Gianna insegnava nelle sue conferenze agli aspiranti di Azione Cattolica. E anche qui sarebbe bello, lei era poco più che ventenne quando dice queste cose. Dice così: ci lamentiamo spesso che Dio è lontano, mentre è vicinissimo, è in ciascuno dei nostri fratelli. Essi sono altrettanti me stesso, dice nostro Signore. Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Fabiola lavava le piaghe immonde dei poveri, vincendo ogni disgusto, perché nelle loro piaghe sapeva bene che medicava quelle del Salvatore. E come Fabiola, tante altre sante. Ogni cristiano è un altro Cristo. I nostri fratelli sono un esercito immenso di altrettanti Cristo. Noi dobbiamo amarli in Dio e amare Dio in loro. Bisogna che sulla nostra carità vi sia una goccia calda del nostro sangue. E anche lì, io rimango spaventato, meglio, affascinato. Parole dette a delle ragazze, a delle adolescenti. Parole dette a degli adolescenti. Oggi potremmo dirle o dovremmo dirle? Io credo di sì. Quanta gente, no? Ci lamenta Dio lontano, non mi ascolta. Invece è vicinissimo in ciascuno dei nostri fratelli. Bellissimo, no? E sono altrettanti me stesso. Allora, questo impegno, e anche questo è importante, oggi c'è bisogno di cristiani, o meglio di famiglie, proprio di famiglie, sposi che si vogliono bene, genitori che vogliono bene, figli che vogliono bene, gente che si impegna dove fuma con molta serenità. Forse ci prendono in giro, lo sappiamo, ma vedete, il segreto vero è quello che diceva Gianna alle sue ragazze. Ogni cristiano è un altro Cristo. Noi dobbiamo amarli in Dio e amare Dio in loro. Questo unico segreto del cristiano. In ogni fratello c'è il volto di Dio. In ogni persona c'è il volto di Dio. E allora ami chiunque, tanto più ovviamente a partire dal cerchio più stretto. La mia mamma una volta mi fece un rimprovero, perché diceva: tu sei sempre in oratorio, ma non pensi mai ai tuoi fratelli e alle tue sorelle. E mi disse: e mi ricordati che un sasso, quando si getta dentro l'acqua, fa tanti cerchi. Il sasso non salta dall'interno all'esterno, deve passare verso tutti i cerchi. Sono tanti cerchi, uno per uno. Devi cominciare dal cerchio più vicino, poi c'è il secondo cerchio, il terzo cerchio. Per amare gli altri, devi cominciare ad amare i tuoi fratelli. E poi aggiungeva: per amare gli altri, devi amare prima di tutto me e il babbo. Era la sapienza dei nostri nonni, dei nostri genitori. Con questo invito, amiarci, guardandoci vicino, chi ho accanto? Chi mi ha fatto incontrare il Signore? Chi mi ha posto vicino? Allora diventava il proposito, il cammino di Gianna, sorridere. Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono. Sorridere al Padre con le preghiere più perfette. Sorridere allo Spirito Santo. Sorridere a Gesù, accostandoci alla Santa Messa, alla Comunione, alla visita. Sorridere a colui che impersona il Cristo, al Papa. Sorridere a colui che personifica Dio, il Confessore, anche quando ci chiama Taglinetti. Sorridere alla Vergine Santa, esempio al quale dobbiamo conformare la nostra vita. Sorridere chi guarda noi perché possa essere portato a pensieri santi. Sorridere al nostro angelo custode perché ci fu dato da Dio per guidarci in paradiso. E poi la parte più terrena. Sorridere ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, perché dobbiamo essere fiaccoli di gioia, anche quando ci impongono cose che vanno contro la nostra superbia. Sorridere sempre, perdonando le offese. Sorridere negli incontri, bandendo ogni critica e mormorazione. Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata. Il mondo cerca la gioia, ma non la trova perché è lontano da Dio. Noi che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, con Gesù nel cuore, portiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci aiuta. E ancora una volta, vedete, mi viene in mente Madre Virginia che poco fa diceva: Gesù mio, le ultime parole. Ma vedete, era in questa preghiera di una giovane. Sorridere a Gesù, sorridere con Gesù. Il mondo cerca la gioia ma non la trova perché è lontano da Dio, e lo sappiamo bene, è proprio vero per molti versi. Ma quando vede una persona contenta, un cristiano, un uomo contento, una contenta, anche a me è successo, ma come fa a essere sempre contento, donna? Io dico: veramente mica tanto, però quando vado in cappella, quando parlo con Gesù, mi ricarico, mi riprendo. Noi che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, con Gesù nel cuore portiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci aiuta. Se questa trasmissione, vedete, era per farti conoscere una santa, una sorella del paradiso, che può parlare ancora a noi, vedete, credo questa preghiera ci possa servire con tutte le altre cose che potremmo dire, mi raccomando. Vedete, sorridere ai genitori, ai fratelli, alle sorelle. Sorridere sempre perdonando le offese, bandendo ogni critica e mormorazione. Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata. Quante persone potrebbero essere il volto di Dio che noi incontriamo. Credo che in questo sia stato il segreto di Gianna, che però era unito anche alle sue pratiche di vita, così poi mi fermo per lasciare spazio, se è possibile. Vedete, mi ha sempre colpito il catalogo, diciamo, l'orario che lei proponeva alle ragazze di Azione Cattolica, che lei viveva. Lo dico perché l'ho trovato poi in Marcello Candia, l'ho trovato in Giuseppe Lazzati, nei nostri santi. Era così, erano sei punti. Primo, preghiere mattino e sera recitate bene, non a letto. Secondo, santa messa, pratica insostituibile, impareggiabile. Terzo, comunione, riceverla come ci si sente. Quarto, meditazione, almeno 10 minuti di meditazione. Cinque, visita ogni giorno al Santissimo Sacramento. Sesto, Santo Rosario. Senza l'aiuto della Madonna in paradiso non si va. Queste le sue regole per diventare santa. Queste le sue regole per essere una brava cristiana. Queste le regole che dava alle ragazze, alle decine di ragazze, centinaia di ragazze che formò e che le sono ancora affezionate. Forse potrebbero servire anche a noi. E se qualcuno dicesse, ma non si fanno più, appunto, forse perché non le facciamo più. Le preghiere al mattino e alla sera recitate bene, non a letto. La messa ogni giorno. La visita al Santissimo Sacramento, costruita al tabernacolo, e poi il rosario. Senza l'aiuto della Madonna, in paradiso non si va. Sarebbe bello continuare, non so se ho parlato troppo, ma adesso sentiamo
no.
Cosa ci dice.
Purtroppo è finito proprio il tempo, manca un minuto. E lei ci lascia sempre con un forte desiderio di riaverla poi nella nostra trasmissione, perché mi piacerebbe che fossero ripresi questi punti sulla santità e altri particolari che ha accennato. Penso le dico un messaggio che mi è arrivato, che penso possa farle piacere. Talmente è stato ascoltato volentieri da un papà che dice: mi piacerebbe confessarmi anche in diretta. Cioè, pensi quanta grazia Gianna ha portato. Senta, Monsignore, mi dispiace, ma proprio è finito il tempo.
Va bene, grazie.
Dobbiamo passare i saluti finali. Facciamo dare un saluto a Antonella, se c'è ancora Madre Virginia, poi ci saluta lei, ci benedice tutti. Ma guardi che io la ricerco, perché veramente è stupendo sentire parlare di santità come del pane quotidiano fragrante. Fedeltà piena d'amore al quotidiano. Questa è la santità, come ci ha detto lei. Bene, se c'è Antonella, un saluto ai radioascoltatori e a Monsignore.
Buongiorno, saluto tutti quanti, ringrazio che mi avete ascoltato con pazienza, ma era doveroso parlare di Santa Gianna, quale santa proprio patrona della famiglia e della vita, ed avere in fianco a me il grande dono di avere ancora Madre Virginia che ci ha parlato della sua santità, della sua sofferenza, del suo olocausto. Per cui vi ringrazio tantissimo. Di cose di Gianna ce ne sarebbero tantissime. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, per cui ho dovuto stringere e dire l'essenziale della santa. Ma ringrazio tantissimo Monsignor Apeciti, che veramente mi ha affascinato col suo parlare, ed è sempre una cosa meravigliosa sentirla. E Madre Virginia è qui con me, vi vuole salutare.
Grazie.
Grazie a tutti voi. Monsignor Apeciti, sono contenta di sentirle, tanto tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo.
Mi venga a trovare.
Sì, la trovare, sì, magari. Bene, grazie, scusate di tutto. Risentirci, prega la Gianna per tutti voi.
Il padre Mario.
Grazie, Sor Virginia, a nome di tutti, grazie perché ci ha fatto gustare il cuore di Santa Gianna e la sua stupenda famiglia. Grazie di cuore e ancora auguri per il suo compleanno. E adesso ascoltiamo il signor Apeciti.
Grazie a tutti voi, grazie a lei, grazie a Madre Virginia, grazie a Antonella, grazie a voi ascoltatori, perché è bello poterci incontrare nella fede per avere la gioia di essere credenti. È splendido credere in Dio. Grazie a tutti.
Ci dà la benedizione per l'intercessione di Santa Gianna.
Sì, per l'intercessione di Santa Gianna Veretta Mola, ci benedica allora Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E pregate anche per me. Grazie.
Grazie ancora di cuore e grazie a tutti i radioascoltatori. La Mamma Celeste vi vuole tanto bene, a Dio piacendo, a risentirci poi ad agosto.